Sunrise Italia presenta Noise Gate. Noise Gate.
Benvenuti a tutti, questo è Noise Gate, il podcast dove escludiamo tutti i rumori di fondo per concentrarsi esclusivamente sull'ospite di questa puntata che è Alessio Ventura. Ciao Alessio, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie, ciao Livio, ciao a tutti.
Come stai innanzitutto, come prima cosa?
Benissimo. Benissimo, bene. Dai, ti uso un superlativo, ti sparo un superlativo così.
Così, tanto per iniziare, ecco.
A gratis.
Allora, Alessio, intanto è un grande piacere poterti avere ospite qui nel nostro podcast, anche perché abbiamo tanto di cui parlare, non solo della storia della band di cui sei stato voce, sei stato il frontman, no? Come si dice in questi casi, ma anche perché proprio in questi giorni state organizzando, o meno l'avete già organizzato, un ritorno sulle scene live. Sarete a Roma al Killjoy, insomma sarà un bellissimo evento. Quindi com'è ritornare dopo tanti anni, come si dice, sul luogo del delitto? Se possiamo dirlo così.
Ma in realtà noi avevamo fatto anche un concerto, diciamo evento, per celebrare i 25 anni di attività, sempre al locale a Roma, ed andò benissimo, quindi insomma venne anche gente da diverse parti d'Italia, quindi fu anche quella una grande emozione. Poi ovviamente ci fu quello che ci fu in mezzo, la pandemia, lockdown, bla bla bla, per cui insomma tutti abbiamo un attimino ricalibrato le nostre vite, però non appena il fumo di questo incendio si è un po' dissipato, è tornata molta voglia di tornare sul palco e di fare musica per fare musica, insomma senza necessariamente legare questa roba al mercato, perché molto spesso, sai, specie negli ultimi anni era tutto un po' subordinato a sì, ma che ci facciamo poi con la musica, sì, ma quali sono i canali, le case discografiche, eccetera. Ovviamente noi, avendo avuto un passato discografico, siamo anche abituati a subordinare, no, il progetto, come fanno tutti ovviamente, a un utilizzo, a una fruizione nel mercato. Invece francamente questa volta, dal momento che ognuno di noi ha una vita che va insomma sui propri binari, in automatico, ci siamo detti ma insomma, ma perché, ma che facciamo a fare questa musica, cioè ne vogliamo godere oppure vogliamo semplicemente farne qualcosa per venderla e basta, cioè non ha molto senso per me, no? Quindi siamo abbastanza liberi di testa da poterla concepire nel modo più libero possibile, cioè proprio per goderne, facciamo musica perché ci piace fare musica, punto. Poi ovviamente più gente la apprezza e meglio è, ma insomma non è quello l'obiettivo finale. L'obiettivo principale è che è tornare su un palco e fare quello che ci piace fare, punto.
Bene. Alessio, se dovessimo adesso incontrare un pischello, come penso si dica a Roma, no? Ecco, di 14 anni, mettiamoli. Ecco, e tu gli devi spiegare chi è Alessio Ventura e chi sono i Dam. Ecco, cosa gli diresti? Perché probabilmente lui non vi conosce, probabilmente.
Sì, certo, nel senso. Sicuramente.
E quindi cosa gli diresti?
Beh, gli direi che è stata una band che che ha avuto un periodo di discreto successo con varie partecipazioni al Festival di Sanremo, che comunque almeno quello lo conoscerà.
Speriamo.
No, insomma, i problemi sono altri. E quindi, insomma, che però insomma ha avuto appunto un periodo di qualche anno di forte visibilità nel mercato, e quindi abbiamo fatto anche tante importanti apparizioni televisive, insomma abbiamo tanti concerti in giro per l'Italia e non solo, e quindi insomma è stata una realtà importante che è arrivata alla ribalta, insomma all'onore delle cronache per diversi, sì forse anni, 2 o 3 anni forse siamo stati sulla cresta dell'onda. Poi ovviamente come tutte le onde c'è anche la risacca. Okay. No? Come tutti i moti ondosi.
Beh, buono, no? Nel senso, secondo me capirebbe. Poi, come dicevi te, se non arriva neanche al Festival di Sanremo, tempo perso.
No, vabbè, non so se c'è qualcuno che non conosce il Festival di Sanremo, l'esistenza di questo Festival Nazionale Popolare, sì, che ospita canzoni italiane.
Quella cittadina carina, no? Nella Riviera Ligure.
Sì, esatto. Quella in Toscana, no?
Sì, ho sentito parlare un altro posto. A proposito di Sanremo, no? Tu Alessio ci sei stato 3 volte con i Dam. Perché avete fatto Sanremo Giovani 94, io poi fonti Wikipedia, al limite te la prendi con Wikipedia. E Sanremo nel 95, anche perché ero molto piccolo all'epoca, avevo 10 anni la prima volta che siete andati a Sanremo. E poi siete stati nel 96. E poi tu ci sei tornato qualche anno dopo con i DB Boulevard, con un'altra canzone che io penso di ancora adesso continuare a canticchiarla. E sono passati anche lì, musicalmente parlando, sì, delle ere geologiche, perché solo parlare di 10-15 anni fa ormai musicalmente cioè c'erano i dinosauri, c'erano
quel... preistoria, non c'erano ancora le 6 corde, c'era il monocordo,
c'era la gente che batteva sui tamburi, tipo
quel
periodo lì,
sui pietre.
E quindi come sono stati questi queste esperienze di Sanremo? Ovvio che paragonato a Sanremo che noi abbiamo visto fino all'altro giorno e quello che vedremo, no, tra qualche mese, ovvio che si sta parlando di un altro mondo, no, perché non c'erano social, non c'era forse neanche tutta questa morbosità del vedere, no, cosa c'era dietro, no, si vedeva lo show televisivo, quello c'era, no, e quindi quella era la più grande ribalta, no, italiana musicale. Quindi come l'hai vissuto quel periodo sanremese?
Vabbè, ovviamente con grande concitazione, perché insomma è successo tutto, come ripeto, in tanti eventi in brevissimo tempo, quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità e il tempo di realizzare quello che stava succedendo. Sicuramente quando ci sono andato con la band è stato diverso rispetto a quando ci sono andato con i DB Boulevard, che sì, sulla carta sono una band, ma insomma a tutti gli effetti mi sentivo un po' orfano di band, non perché io sia stato male con loro, assolutamente, però era una realtà molto diversa, per cui insomma i primi anni con i Dam è stato molto eccitante, è stato sempre eccitante. Il Festival di Sanremo, ovviamente, salire su quel palco ti mette sempre quella tensione, quella agitazione che non vorresti mai salirci, fondamentalmente. Poi quando stai su e tutto il velo di ansia e di tensione scende e cade, senti che stai andando, te la stai comunque cavando, ammesso che questo stia succedendo,
ovvio.
Non vorresti più scendere. Comunque insomma l'ho vissuto con grande gioia, ovviamente. Oggi, ripensandoci, insomma, il ricordo è ancora fortissimo, e anche se io non sono uno che vive dei ricordi, devo dire, io guardo sempre avanti, non quello che ho fatto già mi ha annoiato, quello che ho fatto ieri, quindi vado avanti e cerco sempre, insomma, nuovi stimoli e nuove risorse.
Ecco, ma in quel periodo, quando voi eravate giovanissimi, no, vi siete proprio poi formati proprio nel 94, c'era più consapevolezza o follia di dire ok, andiamo a Sanremo Giovani e andiamo su quel palco, no, dove ci sono stati i più grandi, no, della storia della musica italiana e mondiale?
Assoluta inconsapevolezza, anche un po' di incoscienza, se vogliamo, no, perché è quella la stessa che ovviamente si ha qualcuno ha una quando si è adolescenti. Qualcuno diceva, non mi ricordo chi, però la frase: si nasce incendiari e si crescendo si diventa pompieri. È un po' questa cosa, no? È vera, per cui è ovvio che quando nell'adolescenza c'è anche questo motore che è un po' l'incoscienza, la voglia di buttarsi nelle cose senza pensare al dopo e senza pensare alle conseguenze dei propri gesti, per cui c'era sicuramente più questo aspetto che la consapevolezza.
Ma e voi quando siete andati su quel palco, quindi la prima volta, quanti anni avevate per capire la vostra inconsapevolezza reale?
Ma io sono del 74, quindi il primo Sanremo avevo 20 anni.
Sì, 20 anni dell'epoca sono, beh, lo diciamo magari per chi più giovane.
I 20 anni dell'epoca non sono i 20 anni di adesso, perché ovviamente adesso la gente, specialmente nel mondo dello spettacolo, si ha un rapporto diverso l'esposizione della propria immagine, questo è ovvio, no? Perché oggi, mentre prima era appannaggio di pochi, no? E quindi c'era anche, come dire, un rapporto di distanza tra la star, comunque quello che stava nel mondo dello spettacolo e il pubblico. Era quello che un po', no, rendeva magico il tutto. Oggi l'esatto contrario. Oggi si è prima famosi, prima di dimostrare cosa si è capace di fare, si è famosi. Cioè, si è conosciuti da tutti perché si è fatta l'apparizione, perché si hanno tanti follower sui social, e questo non è necessariamente a che fare con il talento, no? Come il mercato non ha a che fare necessariamente con la musica. Ieri ero guarda, faccio una digressione, sì. Ero a una mostra di pittura di un pittore francese, Raoul Dufy, che tra l'altro consiglio a tutti, e tu vedi in questi pittori, no, tutte le fasi artistiche della loro vita, cioè la voglia di esplorare che non finisce mai, quindi fino al giorno della loro morte sono lì che provano e sperimentano varie cose. Questa roba nella musica è molto rara, nel mercato musicale, no? Solitamente se si trova una formula si insiste su quella, di poter fare mille nomi su sta roba qua, ovviamente. E per me è molto triste questa cosa, non mi interessa. Ora, non mi interessa perché sono fuori dal mercato, perché mi ci hanno cacciato a pedate, o non mi interessa e quindi provo interesse per, come dire, una crescita personale e un rinnovamento continuo, oppure ce l'avrei a prescindere? Non so rispondere a questa domanda, che tra l'altro tu non mi hai posto, mi sono posto da solo. Però vabbè, questo è indifferente. Questo per dirti che comunque, tornando a bomba, è molto diverso il ventenne di oggi dal ventenne che potevo essere io o chiunque altro di 30 anni fa, praticamente quasi. Oggi è diverso, oggi si è molto più spregiudicati nei confronti appunto della propria esposizione, della propria... Ci sono i social che ti abituano ad avere un'immagine pubblica, chiunque ce la può avere, no? Perché dal momento che hai un account e sei seguito da qualche follower o da tantissimi follower, hai un'immagine pubblica, cioè hai un'esposizione di te stesso a tanta gente, che non è più la tua cerchia ristretta di amici, ma è una massa di una moltitudine di perfetti sconosciuti alla fine. Cioè, sì, poi c'è tutto il rapporto virtuale, per carità, però insomma, questo è.
E in quel periodo, no? Quindi quando, come dicevi te, no, c'era una grande distanza, no, tra chi andava in televisione, no, o chi voleva fare o chi faceva l'artista, no? E la gente comune, cioè, come l'avete vissuto voi? Cioè, immagino che come si dice, no, quel periodo è stato il delirio, no, anche perché voi eravate, no, idoli, no, dei ragazzi, idoli anche delle ragazzine, ci mancherebbe, nel senso, eravate giovani, eravate anche piacenti all'epoca, non che adesso non lo siete più, ci mancherebbe. Adesso siete piacenti, ma in un altro modo, ecco, nel senso. E quindi come è stato? Come l'avete anche gestita questa cosa? Perché immagino di dire, no, siamo giovani, ragazzi giovani che arriviamo da una grande città e abbiamo una grande passione per la musica, ci ritroviamo a Sanremo dove tutti impazziscono per noi, non penso che sia stato, no, un momento, no, particolarmente semplice da gestire.
No, devo dirti di no, anche se, ripeto, con una band è più facile, perché comunque si distribuiscono un po' le tensioni e si ragiona più facilmente, no, in quattro persone su questi aspetti. Sicuramente io non vedevo di buon occhio, questa sarebbe un discorso un po' controproducente, però io non capivo questa... il venirmi a cercare sotto casa, perché ovviamente ognuno di noi, o almeno io, insomma, ma non solo io, avevamo il capannello di persone sotto casa che ci veniva, che è una cosa bellissima se ci ripenso oggi e dico madonna quanto affetto è. Però lì per lì, insomma, dovevi sempre mantenere un atteggiamento benevolo, ovviamente, anche quando te rodeva il chiccherone, anche quando avevi questa tipica espressione romana, sì. Anche quando avevi magari il tuo momento, no, perché avevi dei problemi personali, quindi diciamo non era sempre facile da gestire questa cosa, però voglio dire, se fossero questi i problemi, no?
certo,
diciamola tutta, insomma, ecco. Magari fossero questi i problemi, oggi la gestirei in maniera completamente diversa, ma insomma io mi sono sempre reso disponibile, ho sempre considerato l'attenzione dei fan nei nostri confronti come un grandissimo regalo e fondamentalmente come il perno centrale di tutto, no? Del mercato, sto parlando dei concerti, di tutta l'attività che ruota, certo, attorno alla musica, perché senza pubblico non va da nessuna parte. E quindi questo l'ho sempre considerato. Noi addirittura avevamo una linea telefonica diretta tramite la quale si poteva avere un contatto con noi, parlare. Quindi i primi anni proprio noi telefonavamo, rispondevamo al telefono e lo facevamo davvero, quindi abbiamo sempre avuto un rapporto con i fan come se fossero un principio di amicizia, di conoscenza vera. Sì. Io non l'ho mai sentita questa distanza, sono sincero, non mi sono mai sentito, con tutto che guardando i miei interventi televisivi non si direbbe, perché ero un po' spocchioso e mi vedevo proprio, dico ammazza, mi sto sulle palle da solo. Forse era un modo mio,
ci poteva stare, no, all'epoca, no?
Ma sai, era un modo per gestire la tensione, perché poi all'epoca, cosa che oggi non succede perché stiamo completamente in un'altra era, all'epoca la band di Bellocci era, capito, vista come una boy band, nel senso una teenager band, una destinata soltanto alle ragazzine, e quindi la musica passava in secondo piano, e ci hanno spaccato le palle con sta roba, che shampoo usate, cioè tutta una serie di domande che poco avevano a che fare con la musica, quando noi invece studiavamo, ci impegnavamo tanto, suonavamo tanto, quindi per noi era la cosa fondamentale, era la musica, non ci interessavano tutte queste altre stronzate, francamente, però ovviamente di questo viveva il gossip,
sì,
no? Infatti stavamo anche sulle copertine di Cioè, che non so neanche se esiste ancora, o comunque dei giornali destinati comunque al mondo dei teenager.
Beh, devo dire che questa cosa, no, è una roba poi prettamente italiana, no? Quella di categorizzare, no, magari alcuni artisti o alcuni gruppi in fate musica da ragazzine, quindi uguale merda, no? Cioè, questa è, io ho usato un francesismo, e nel senso, però è così, perché tanti altri vostri colleghi, gruppi, sono stati, cioè, tra virgolette, ammazzati artisticamente con la storia del fate musica da ragazzine, quindi, cioè, quindi non dovete esistere nella discografia, ecco. Ma a proposito della gente che avevi sotto casa, ci sarà qualcuno che ha fatto qualcosa, no? O di particolare che ti ricordi ancora adesso, o che, no, che dici, ma cioè se siete normali, no, cioè quella cosa che magari ti ricordi ancora adesso di una roba assurda che hanno fatto.
Niente che non sia già successo, niente che non sia già successo ad altre band più o meno famose o famosissime, cioè, insomma, ho vissuto anche io delle cose che avevo letto da qualche parte, ma insomma... Poi io francamente mi scandalizzo molto raramente, anzi credo che per scandalizzarmi deve succedere qualcosa veramente di eclatante, quindi niente di extraterrestre, ecco, mettiamola così.
Della serie succedeva, va bene, no? Era così, no?
Che vuoi che ti dica, Livio?
quindi, bene, ecco, quindi poi la vostra storia, no, dura... diciamo, come dicevi te anche prima, no? Nella vostra apice dura qualche anno, per poi avete anche cambiato nome, no, alla band, poi avete preso una pausa, poi qualche anno fa siete ritornati anche con un nuovo disco molto bello, considerata l'ora, insomma, e quindi poi come tutto questo passaggio, come l'avete vissuto, no, da essere su Sanremo, no, sulle copertine, no, come dicevi, no, dei giornali per teenagers e tutto il resto, a un po' perdere, no, tutta quella popolarità, quella fama, quindi come avete vissuto questo periodo?
Ovviamente io ti posso rispondere per quanto riguarda me, non è stato facile, forse è stata la cosa più difficile di tutta questa faccenda, perché ovviamente quando sei molto giovane e vedi quel tipo di successo non concepisci la possibilità che può essere quello l'apice e i prossimi periodi, i periodi successivi saranno la discesa da quella montagna. E quindi questa cosa non ce l'hai proprio in testa, quindi non riesci neanche a leggere bene la situazione che sta accadendo in uno specifico momento. Quindi io ci ho messo un po' di anni a capire che il periodo era finito, indipendentemente dalle colpe, dalle motivazioni intrinseche, era finito, e quindi era tempo di magari di trovare altri lavori, no? Perché poi c'è anche una, come dire, una contingenza economica, ci sono delle problematiche legate alla vita quotidiana, sì, pagare le bollette, fare le cose, vivere da solo all'epoca, insomma. e quindi ci ho messo un po' di tempo, però insomma io non mi sono mai tirato indietro, ho fatto 2000 lavori di natura diversissima rispetto all'ambito musicale ovviamente, però ecco, ho sempre difeso il mio sogno, che in realtà è soltanto quello di fare musica, cioè di investire il tempo della mia vita facendo quello che mi piace e quello che mi appassiona, che non è solo la musica ovviamente, ma sicuramente la musica è la cosa più forte. Fortunatamente ho tanti interessi e tante passioni, però sicuramente la musica è quello più forte. E quindi ho sempre mantenuto un piccolo studio di registrazione dove poter cantare, produrre, imparare insomma tutte le varie possibilità che ruotano attorno alla musica, tutte le varie sfaccettature della musica. Infatti insomma non è solo il canto, c'è la composizione, adesso io sto studiando per dire armonia, sto studiando pianoforte, cioè sto cercando di colmare quelle lacune che in realtà all'epoca avevo, ho tuttora. E se avessi un'altra mentalità alla mia età non lo farei, perché stiamo parlando di tempo improduttivo, cioè di tempo che non porta soldi fondamentalmente, ma io me ne fotto di questo, perché ovviamente non è più facile come prima ritagliarti del tempo, no? Quando c'hai una vita comunque già è abbastanza ordinata per procacciarti un'economia, per procacciarti i soldi, per cui ho dei lavori, faccio dei lavori, questo è ovvio, sempre in ambito musicale, quindi il tempo che dedico allo studio è intenso, ma non tantissimo, però appunto, anche se improduttivo, me ne frego, perché è una mia passione, e io credo che questo sia il senso vero della vita, almeno della mia vita, cioè ricercare spasmodicamente la versione migliore di me stesso. È una frase trita ritrita questa, che poi basta aprire un qualsiasi social e la troviamo dappertutto, anche nei baci perugina ormai, però insomma è
anche
vera,
anche nelle immagini quelle con i culi, credo, sui social.
Sì, esatto. Sì, ormai è applicata a tutto, cioè la scella con i peli, capito? Parlo di una donna che io ce li ho, eccoli qua.
Abbiamo anche visti.
Esatto. E quindi niente, però tornando a Bomba, io sono un mago a divagare. Però tornando a Bomba, l'ho vissuta appunto con un po' di lentezza, ho realizzato che c'era un cambiamento in corso, che stavo degradando verso la pianura e poi chissà anche qualche metro più in giù.
Sì.
Però insomma, a parte dopo la presa di coscienza, è stato tutto più facile, mi sono attrezzato e ho ripreso il mio percorso. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Basterà, io sono andato con i Big Boulevard a Sanremo con Basterà nel 2004, quindi più di 10 anni dopo l'exploit.
Sì.
Dei Damm, insomma la storia dei Damm, e devo dire che Basterà è andata molto molto bene come canzone, anche se si è trattato di un singolo soltanto, di un episodio, non c'era un album collegato, non c'era un vero e proprio progetto discografico, diciamo, però mi era subito chiaro, chiarissimo come il sole, che quello che stavo vivendo in quel momento era la cosa più effimera che possa esistere, per cui così mi ci dovevo rapportare. E infatti così è stato, nel senso che in quel periodo era tutto facile, tutti ti volevano, tutti ti chiamavano, sotto tutti i punti di vista era tutto molto più facile, io alzavo il telefono e ottenevo più o meno quello che mi serviva, non andavo sulla luna ovviamente, sì. E Elon Musk mi avrebbe comunque risposto, questo è chiaro, però ecco, era tutto più facile, quindi c'era già una consapevolezza diversa. Oggi è ancora diversa, ovviamente, sono ancora più navigato e quindi non la vivrei in maniera ancora diversa. Ma insomma, siamo tutti in continuo cambiamento, quindi niente di strano sotto il sole.
Ecco, a proposito, è una domanda che c'era alcuni giorni che ci stavo pensando, no? È una domanda legata a voi come gruppo Damm e al Festival di Sanremo, no? Fantastichiamo, no? Domani ti suona il telefono ed è Amadeus, in cui vi propone di comunque essere a Sanremo, ma non vi dice in che modo, nel senso. Quindi voi vi lanciate in questa cosa dicendo ok, torniamo sul palco dell'Ariston, no, qualsiasi cosa ci fanno fare, cantare, no, qualsiasi canzone andiamo, o prima ci dite cosa dobbiamo fare e poi forse accettiamo di risalirci?
Allora, io parlo sempre per me, assolutamente no, non farei qualsiasi cosa per tornare sulla cresta dell'onda, sul palco, non me ne frega proprio niente. Io ti dico anche che c'è un pezzo nel cassetto che si piazza tra i primi tre sicuro a pa, cioè, ne sono convintissimo proprio, perché è un pezzo bellissimo che abbiamo nel cassetto e lì rimarrà, non so per quanto tempo ancora, perché ogni anno mi prende il matto e insomma e cerco di capire cosa farci, però non a qualsiasi costo, non ho la smania. Guarda, ci è stato proposto anche di partecipare a questi tale e quale, questi show diciamo della Rai, la risposta sta un po' nella descrizione che ti ho fatto prima della ricerca, cioè io sto studiando, sto pensando ad altro adesso, per cui tutto quello che è relativo all'esposizione della mia musica, della nostra musica, ben venga. Tutto quello che è spettacolarizzazione di una marcord, di un qualcosa legato al passato che può essere la nostra esperienza, non me ne può fregare di meno. Cioè non ho bisogno di... Sì, magari vedrei tanti soldi come oggi non vedo, perché comunque sopravvivo dignitosamente, ma non... quelli sono, insomma, quelle trasmissioni probabilmente fatte in un certo modo ti portano altre economie da girare. No, la risposta è no, non farei di tutto.
Bene, bene, ci sta anche questo, ci sta, no? Tu hai fatto l'esempio, no, di questi show che sono quelli, no, dove tuoi colleghi, no, che hanno avuto, no, un passato glorioso,
nulla da dire,
scendono, no, di ritornare.
Non vi voglio denigrare, non voglio assolutamente, ognuno fa le sue scelte, no? Anche, che ne so, Emanuele Agnelli quando fece lui che ovviamente con gli After Hours eccetera c'aveva comunque la nomea di duro e puro, no? Aveva seguito comunque con a testa bassa una certa, e anche con una certa ideologia, un'idea di rock, un'idea di musica, un'idea di devozione ad un, come dire, un ideale in qualche modo, e poi è stato insomma tacciato di tradimento un pochino dalla fanbase, da un zoccolo duro. Questo per dirti, io non ho mai pensato a una cosa del genere, siamo in continuo cambiamento, come lo è tutto attorno a noi, come lo è il pianeta Terra, come è la natura, facciamo parte di un grande cambiamento che è costante e continuo, quindi io non sono per la coerenza ad oltranza, mi sembra anche la coerenza ad oltranza, mi sembra una roba abbastanza stupida, dipende di che stiamo parlando, sì, ovviamente, non è che uno antirazzista poi diventa razzista, wow, beh, si cambia, no, quella è una cazzata.
Magari quello no, ma...
No, cioè, massimi sistemi ci siamo, però ecco.
Ma è il rovescio, sì, magari, quello potrebbe essere... Quello utile.
Capito, sarebbe. Nel senso, ognuno, cioè, ha il diritto di assecondare... i propri cambiamenti, anche se si dovesse trattare oggi ho 50 anni, voglio capitalizzare quello che ho costruito in tanti anni di duro lavoro, di dura devozione eccetera, e capitalizzo in un talent, che c'è, che volete, beh, cioè, per carità di Dio, sono assolutamente, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole senza essere troppo giudicato. Il problema vero è questo, che oggi anche per stare lì e avere un occhiolino di bue sulle cazzate che uno scrive, si giudica tutto, cioè questo è... Vabbè, probabilmente c'è sempre stata sta cosa, per carità, però...
Beh, adesso è molto più amplificata, adesso.
Amplificata. Non è una dinamica che cattura il mio interesse, francamente, neanche questa, non mi interessa.
Bene, Alessio, prima dei saluti, visto che il tempo scorre molto bene in tua compagnia, ci ricordi tanto l'evento, no, che ci sarà tra pochissimo a Roma, al Killjoy, dove tornerete a suonare live, e da quello che sappiamo non sarà un one shot, no, una one only night, ma sarà almeno per l'inizio, no, chiamiamolo piccolo tour, se vogliamo definirlo così, no, e poi chi lo sa cosa arriverà.
Perché no? Sì, non ci vediamo. Iniziamo a vederci l'8 dicembre a Roma al Killjoy, un locale che si trova sull'Appia, ma insomma potrete tranquillamente andare sul sito e vedere tutte le specifiche. E suoneremo, faremo una scaletta densa di brani, insomma, che viaggerà dall'inizio alla fine della nostra avventura musicale fino ad oggi, ovviamente. E ci saranno sicuramente altre serate che in questo momento ancora sono in via di definizione, ma insomma non ci siamo rimessi in piedi semplicemente per fare un concerto questa volta, ecco, ma per cercare di calcare più palchi possibile. Siamo molto determinati.
Bene, bene, bene. Ultima domanda che ti voglio fare in questa puntata è una domanda che tutti gli artisti odiano, ecco, perché quella della tua canzone preferita della storia dei Damm.
È una domanda a cui non si può rispondere.
Facciamo così, la tua canzone preferita in questo momento, anche
è quella che sto scrivendo. È quella che sto scrivendo adesso, perché comunque è sempre così, cioè, e questa è un po' il succo di quello che ti dicevo prima anche, cioè io, ma chiunque insomma è creativo e fa delle cose ha sempre bisogno di vedere spostata l'asticella della bellezza un passo più in là. E qual è quel passo più in là? È il pezzo successivo, è il quadro successivo, è, cioè, quindi io la vedo un po' così. Quel che è stato adesso, tutto più considerando anche il fatto che sto studiando e quindi voglio, sono sempre più desideroso di mettere in pratica quello che imparo giorno dopo giorno, e quindi è ovvio che la risposta non può che essere quella. La prossima canzone è la più bella.
La prossima. E aspettiamo, visto che ci hai detto di questa canzone, no? Bellissima nel cassetto, che prima o poi esca. Prima o poi. Bellissima. No. La faremo uscire, no?
Prima o poi per forza, prima o poi, è perché proprio sarebbe proprio da Sanremo, sarebbe perfetta, solo, e quindi capito, la teniamo nel cassetto fino a che proprio non diciamo no, guarda, non ci chiameranno manco se è domani e ci diamo fuoco davanti al Papa.
Non so, ma potrebbe essere una...
Mi sono dato un'idea.
È una bella idea. Però non suonare quella canzone, perché sennò non la prendono poi, perché non è più inedita.
No, certo.
Un'altra.
La accendi mentre bruci.
Bene, bene. Grazie Alessio, è stato davvero un grandissimo piacere stare in tua compagnia in questa puntata di Noise Gate. In bocca al lupo per tutto e sono sicuro che ci saranno tante tante occasioni per risentirci tra noi, ma anche per vedervi ovviamente dal vivo. Grazie Alessio Ventura e grazie ai Damm.
Grazie a te. Ciao.
Noise Gate. Un podcast ideato e condotto da Livio Zappaterra. La produzione, montaggio e distribuzione è a cura di Sunrise Italia. Per informazioni, consigli o critiche potete scrivere a noisegateita@gmail.com.